Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Bruno Tabacci sbaraglia alla grande la concorrenza e conquista al primo turno la leadership delle primarie. Delusione per la grande favorita Laura Puppato. Entusiasmo alle stelle nel paese, in serata le congratulazioni personali di Barack Obama, i complimenti del pontefice e i commenti encomiastici del Dalai Lama. Ovviamente questa è la prima pagina di Yanez, inserto satirico del giornale pubblico del lunedì. Uno Yanez in prima pagina che usa la scimitarra per affettare il salame. Foto di Tabacci esultante, di fianco disegno della faccia d'Ercicoria soddisfatto. Luca Telese ci fa anche un editoriale di satira, ma fino a un certo punto, dal titolo Marxismo-Tabagismo. E adesso chi glielo dice ai culi caldi abituati a veder passare cadaveri? Adesso chi glielo spiega ai funzionari che scommettevano sulle guerre di posizione, sulle tessere sui congressi? Chi glielo dice che vanno a votare 4 milioni di persone ed eleggono un leader come Bruno Tabacci? Se c'è una cosa bella della democrazia è che riesce a spiazzare tutti, a riscrivere la storia. Il fatto è che Bruno Tabacci ha vinto per un miracoloso effetto di spiazzamento. Si era candidato pensando di essere il candidato più a destra della coalizione, ha finito per essere quello più a sinistra. Sul piano economico aveva detto: dico che considero Monti il salvatore della patria, così non mi piglia nessuno. E invece è andata a finire che anche Renzi, Bersani e persino la Puppato hanno detto che pure a loro non gli dispiace affatto. Vendola voleva dire che l'agenda Monti gli fa schifo, ma all'ultimo momento non ha avuto la forza di dire nulla e durante il duello gli si è impappinata la lingua. E conclude così Telese. Dopo l'elenco del loro pantheon, come dire, insomma, con Bersani che si è scelto Papa Giovanni e il Cardinal Martini che è stato scelto da Vendola, insomma, ancora una volta Tabacci è il più a sinistra suo malgrado. La campagna elettorale è trascinante, tutti sanno che Pisapia stravede per lui. Poi l'endorsement del PDC gli spiana la strada del consenso di massa. Il partito marxista-leninista cambia il nome in marxista-tabagista. Il tabacismo diventa una realtà. Tabacci meditava una via di uscita, candidarsi alle primarie del PD, ma anche lì non c'è stato nulla da fare. Renzi, con le sue ricette economiche, lo ha scavalcato a destra. Gli resta per fortuna il consenso ammirato della classe operaia. Grazie, Bruno. Passiamo ora alle prime pagine dei quotidiani sedicenti, normali e seri. Ne ho tantissimi qui davanti stamattina, non ci sono abituato, rischio l'overdose, c'è persino il manifesto questo lunedì. Comunque, per esempio il manifesto, voto a 5 stelle, oltre 3 milioni di votanti alle primarie, perché appunto l'entusiasmo aveva portato a dire che erano 4 milioni, ora pare che siano 3 milioni e 2, poco importa. C'era un tizio una volta che era al governo che diceva, che avrebbe detto... 3 milioni? Ma siamo 60 milioni? Cosa rappresentate? Il 5%? Chi se ne frega? Sì, comunque, quello appartiene per fortuna ormai al passato. Oltre 3 milioni di votanti alle primarie, forse 4 non bastano, dice anche il manifesto. Per scegliere il candidato premier del centro-sinistra servirà il ballottaggio. Per Beppe Grillo sono tutti zombie. E vabbè, e invece tra circoli, sezioni e gazebo si affaccia un paese reale che ha già scartato la vecchia politica e le agende dettate dall'alto. Vendola regge al sud, ma arriva terzo. Boom per Renzi nel nord. Boom. Beh, comunque, il resto del Carlino, primarie boom, in prima pagina, proprio per, riferendosi all'affluenza. Il Corriere della Sera, Renzi porta Bersani al ballottaggio, ecco, come dire, non era poi così scontato che vincesse Bersani, non lo è ancora. Primarie record, il titolo di Repubblica, eccetera, eccetera. Ora tornerei a che cosa? A Pubblico. Ma sì, dunque, Pubblico, perché in prima pagina c'è un brevissimo editoriale che si riferisce a Monti e alle sue incursioni da Fazio, insomma, dove ha detto che potrebbe anche fare il bis, cioè, ecco, insomma, In una serata dominata dalle vento primarie è passato quasi inosservato il verbo Monti nel salotto di Fazio. Il premier tecnico ha confermato quel che di negativo si pensa di lui, un poco edificante distacco dalla realtà. Come un aristocratico d'altri tempi ha definito gli insegnanti corporativi e conservatori, solo perché non hanno voluto fare 2 ore, in realtà erano 6, in più. Rei anche di aver mandato gli studenti in piazza. La distanza tra lei e la realtà, caro Premier, sta in quelle 2 ore. Condivido in pieno. Torno al manifesto perché appunto fa il gioco di parole sul voto a 5 Stelle. Beppe Grillo stamattina compare su tutti i quotidiani che riprendono, in realtà lui non ha rilasciato nessuna intervista, riprendono i suoi sfoghi sul blog. Leggiamo un riassunto dal manifesto. Dal suo blog Beppe Grillo vede solo pazzi e zombie. Le secondarie, terziarie, nullarie del PD meno L di questa domenica di novembre 2012, data che verrà ricordata come l'ennesimo giorno dei morti della Seconda Repubblica, sono una rappresentazione senza contenuti, un'autocelebrazione di comparse, un grottesco viaggio nella pazzia, come nell'opera satirica medievale La nave dei folli di Brandt che ispirò Foucault. Le primarie dei folli sono un bromuro sociale, un calmante, servono a dare al popolo l'illusione di decidere, a pagamento, il premio che salverà l'Italia dal baratro. Chiunque diventi premier per una notte conterà come un soldo bucato. La buffonata odierna promossa dalla gran cassa mediatica senza eccezione alcuna non eleggerà alcun candidato premier. Il posto è già occupato da Rigor Montis. Anche il programma è già deciso. Taglio per taglio, tassa per tassa, non si chiamerà programma ma agenda Monti. Indiscutibile, è già venduta alla BCE e agli arabi. Vabbè, insomma, è il solito Grillo, che deve dire. Però, via. Fa arrabbiare anche l'Unità, che gli dedica poi articoli al vetriolo, ma insomma, lascerei perdere queste contese, poi si vedrà nelle urne fra un po' di mesi. Comunque, Lia Celi, sempre tornando a Pubblico, ecco, nella prima pagina, invece. Esalta insomma questa giornata, scrive: sapete che c'è, quelli allegri adesso siamo noi, a destra ci sono i musoni. È un altro miracolo delle primarie, la sinistra non sembra più noiosa. È qui la festa, si ribalta il teorema su cui Berlusconi costruì Forza Italia, noi allegri, loro tristi. Ieri quelli tristi erano gli italiani di centrodestra, mentre noi fendevamo il loro mesto struscio domenicale per metterci in coda nei seggi, sfottendoci amichevolmente tra bersaniani e renziani. Ancora più tristi oggi, leggendo perfino sui loro giornali parole di ammirazione per il centrosinistra. Mentre nel PDL la prospettiva delle primarie ha innescato un Elsa Poppin di candidati cui mancano solo Bigfoot, il petomane e forse Berlusconi. Viene voglia di aiutarli, cari amici del PDL, in fondo per fare le primarie. Che ci vuole? Cercate fra voi qualche politico bravo e non compromesso. No, vabbè, ok. Allora un paio di sindaci o governatori onesti e popolari? Sì, difficile. Una donna autorevole, eppure rassicurante. Oddio, questo è proprio chiedere troppo. Sentite, ne riparliamo, ma sappiatelo, di kit delle primarie non se ne parla. Ecco, non ve lo diamo noi il kit. Comunque, sogno o son destri? No, perché senza dare troppo peso, ma insomma, si diceva da giorni, da mesi, che tanti della destra volevano andare a votare per Renzi e tanti lo hanno fatto. Qualcuno è stato così cacciato a malo modo perché era troppo sputtanato, insomma, talmente noto come personaggio di destra o di estrema destra che gli hanno detto ma non ti vergogni. Tanti altri gli hanno detto non ti vergogni e hanno detto chi se ne frega, non mi vergogno, e sono riusciti a votare. E così c'è un articolo in fila per due anche elettori della destra. Leggiamo qua e là alcuni stralci. Ci sono quelli che, come si sono presentati al seggio, li hanno riconosciuti e se ne sono dovuti tornare a casa senza poter depositare il loro voto nell'urna delle primarie del centro-sinistra. Mi limiterò a tifare Renzi dal divano di casa, si schermisce Priamo Bocchi, questo è passato alla destra con la maiuscola, deluso perché a Parma non l'hanno fatto votare. A Novi Ligure hanno respinto due leghisti, ora consiglieri comunali eletti in una lista comune, comunque alternativa al centro-sinistra. Marco Bertoli e Giuseppe Dolcino se ne sono andati protestando. Forse ci hanno rimandato a casa perché volevamo votare Renzi. Qualcuno ce l'ha fatta nonostante la notorietà. È il caso di Francesco Gamurrini, ex AN, ex assessore allo sport del comune di Arezzo. Ho votato per Renzi, ha annunciato. Di ritorno dall'urna. Con tanto di foto della scheda elettorale. Poi però ci sono i tanti elettori anonimi del centrodestra che senza dare troppo nell'occhio si sono mescolati al popolo delle primarie del centrosinistra. Sono entrati nei seggi elettorali, si sono registrati e hanno votato come tutti gli altri. Il momento più difficile è stato firmare il documento in cui ti impegni a votare il centro-sinistra, confessa Francesco, 42 anni, ricercatore che da elettore del centrodestra nel seggio di via di Val Chisone a Roma, al Nomentano, ha appena lasciato scivolare nell'urna il suo voto per Matteo Renzi. Due sono le cose che mi hanno convinto a votare: il fatto che Renzi abbia detto esplicitamente voglio essere votato dagli elettori di centrodestra e poi vabbè eccetera eccetera. Più avanti leggo: al centrodestra Francesco dà ancora una chance, ma intanto spiega il futuro del paese si decideva in queste primarie. Per quello, dopo essere stato da giovane militante dell'MSI, a 30 anni berlusconiano convinto, ora 42 diventa renziano. Elettori di centrodestra in coda per le primarie di centrosinistra sono stati segnalati in tutta Italia. A Roma Nord, storico fortino della destra, addirittura parlano di invasione. Da noi saranno stati almeno il 10%, racconta Elisa, scrutatrice volontaria al 20° municipio. Mi pare chiaro che stiamo assistendo nei fatti al collasso del centrodestra, osserva Patrizio Mecacci, segretario del PD di Firenze, che conferma anche in Toscana un po' dappertutto c'è stata segnalata una presenza di elettori di centrodestra nei seggi delle primarie. Da noi saranno stati almeno il 20% degli elettori, prova a fare una stima un volontario del seggio di Puntasieve. A Modena idem. Un signore si è lamentato perché gli abbiamo detto che se non si impegnava a votare il centrosinistra non poteva partecipare. Ma i miei amici del PDL hanno già votato tutti, ha risposto. Qualcuno parla di inquinamento, ma va? Certo, confessa la volontaria modenese, avrei preferito vedere tornare i delusi del centro-sinistra, anziché tutta sta gente di destra. E vabbè, contento Renzi di prendere sti voti, poi vedremo, insomma. Or dunque, chiuderei qui la questione primaria, tanto si riapre domenica prossima. E, a proposito di lunedì post-elettorali, si è votato in Catalogna, tira un sospiro di sollievo la destra centralista di Madrid, di Mariano Rajoy, il PP, perché insomma non c'è stata la vittoria travolgente dei separatisti. L'andrei a leggere, l'Unità scrive appunto, eccola qua, Catalogna cala mas, cresce la sinistra separatista. Sì, perché la cosa curiosa, che adesso andiamo a approfondire un attimo sul manifesto, è che c'è stata un'avanzata della sinistra-sinistra, che però in Catalogna, questa Esquerra repubblicana, è separatista pure lei. Però insomma era Mas che avrebbe potuto, Artur Mas, guidare la secessione. Adesso sembra che dovrà rimandarla perché non ha preso poi tutti questi voti. E dicevo il manifesto, andiamo a vedere brevemente come ce la racconta. Non passa il monocolore CIU, che starebbe per Convergencia Unió. Hanno dunque, nonostante i pesantissimi tagli che hanno contraddistinto i suoi due anni di governo, Convergencia e Unió, la coalizione dei due partiti democristiani che governa la Catalogna dal 2010, è stata riconfermata in una delle elezioni più partecipate della storia democratica della regione di Barcellona. Una vittoria attesa dunque, ma ben più amara di quanto Mas e compagni si aspettassero. Le urne infatti hanno negato a Convergencia e Unió la maggioranza assoluta che avrebbe concesso al partito mano libera per attuare i piani indipendentisti sbandierati in campagna elettorale. Poi più avanti, i numeri della crisi: 170.000 nuovi disoccupati in due anni, 30% dei catalani in bilico sulla soglia di povertà, un'impressionante media di 20 aziende che chiudono ogni giorno i battenti. Alla fine però i nodi sono venuti al pettine, complice l'inasprimento della parte finale della campagna elettorale, con tanto di macchina del fango puntata su Mas per un vecchio caso di corruzione nel quale sarebbe implicato e montata dal governo centralista come estremo tentativo di sabotare i piani indipendentisti di Convergencia e Unione. All'interno di questo scenario, da vittoria mutilata, il Partito Socialista arretra, come ampiamente previsto, ma quando è stata contata più della metà dei voti, scende al terzo posto con 20 seggi, 8 in meno, e Esquerra Repubblicana de Catalunya fa registrare una crescita esponenziale, raddoppiando i 10 seggi delle ultime elezioni, attestandosi addirittura come seconda forza politica con 21 deputati, separatisti pure loro, quindi... Vedremo come reagirà l'Europa se dovesse nascere un nuovo Stato, la Catalunya. Intanto come reagisce l'Europa se dovesse morire un vecchio Stato, vecchissimo, il più antico in assoluto, la Grecia? Andiamo a vedere cosa succede in Grecia. Su Repubblica c'è un'intera pagina di tragedie e tristezze. Questa volta si parla della sanità e insomma stanno lavorando alacremente per abbassare di molto la speranza di vita dei greci, insomma ci saranno sempre meno anziani in quel paese, sì. Un milione di malati in fila e adesso i greci vengono curati dalle ONG internazionali, cioè insomma quelle che normalmente vanno nei paesi devastati dalle guerre, dalle carestie. Siamo abituati a vederli in Africa, no? Un po' in Asia. Sempre meno in America Latina, per fortuna dell'America Latina, ma in Grecia ce n'è un gran bisogno. Vede la gente là sotto, dice Amaro dal suo studio, Nikitas Kazaris, responsabile di Doctors of the World. È una catastrofe umanitaria, ogni giorno la coda è più lunga, siamo sull'orlo del crack sociale. La Troica ha acceso i fari sulla tragedia del bilancio ellenico, ma lontano dai riflettori della crisi finanziaria si sta consumando una tragedia silenziosa, dove i danni non si contano in euro, ma in vite umane. Soldi nel paese non ce ne sono più ed essere poveri e malati nella Grecia di oggi è un'odissea. Assicura quello che qui tutti chiamano l'angelo di Atene, appunto, medico di una ONG. Ma a proposito insomma di Grecia, ricordiamo sempre quella dichiarazione del professor Michael Hudson, che è docente di economia all'Università di Kansas City, Missouri, che già da tempo sostiene la crisi greca è usata come esperimento di laboratorio per vedere fino a che punto la finanza può spingere verso il basso i salari e privatizzare il settore pubblico. È come nutrire sempre meno un cavallo per vedere se sarà più efficiente fino a quando le gambe gli si piegano e muore. Ora colgo questo spunto per andare a raccontarvi di recenti dichiarazioni di Jean Ziegler, che è in Spagna, è stato in Spagna in questi giorni a presentare un suo nuovo libro che è uscito appunto in Spagna, ed era a Madrid. Jean Ziegler, sociologo, docente all'Università di Ginevra, e attualmente ha anche un importante incarico all'ONU, è vicepresidente della Commissione dei diritti umani dell'ONU, insomma, ed è sempre più infuriato. Lui auspica addirittura una Norimberga per banchieri e speculatori di borsa. Ha detto a Madrid: viviamo in un ordine mondiale criminale cannibale, dove le piccole oligarchie del capitale finanziario decidono legalmente chi morirà di fame e chi no. Pertanto questi speculatori finanziari devono essere processati e condannati, rieditando una sorta di tribunale di Norimberga. Così Jean Ziegler, eccetera eccetera. Sto leggendo da appunto un articolo uscito a Madrid. La lunga traiettoria diplomatica del professore emerito dell'Università di Ginevra e così via, arriva a un certo punto in cui leggo altre sue parole, virgolettate: non può essere che un pianeta con le risorse, che dispone delle risorse agroalimentari sufficienti a nutrire il doppio dell'attuale popolazione mondiale, si ritrovi con una quinta parte, con un quinto dei suoi abitanti alla fame. Più avanti, insomma, le ricette, ecco, secondo lui nazionalizzare le banche, se non ne vogliono sapere, occuparle con manifestazioni di massa e confiscare le arroganti ricchezze rubate dagli speculatori finanziari. Non so perché mi torna sempre in mente Renzi a cena, quando, vabbè. Comunque, riconosco che sono simboli importanti, qui si riferisce al movimento 15M in Spagna e anche a Occupy Wall Street negli Stati Uniti, dice Ziegler, riconosco che sono simboli importanti e che hanno ottenuto, si sono conquistati la simpatia della società, ma ancora sufficienti per spezzare la relazione di forze, il rapporto di forze, se non si riesce ad arrivare ad uno sciopero generale che paralizzi buona parte del pianeta. Bisogna rendersi conto che l'ordine che in questo ordine mondiale regna una violenza strutturale che va combattuta con una controviolenza ma basata sulla resistenza pacifica. La migrazione dei grandi fondi speculativi sui mercati di materie prime, principalmente dell'agroalimentare, che è cresciuta esponenzialmente nel triennio 2005-2008, spiega Jean Ziegler proprio in quest'ultimo libro, è l'origine di questa crisi genocida perché hanno sparato alle stelle il prezzo degli alimenti di base. E quindi il primo passo, spiega, è rendersi conto che i criminali finanziari sono il nemico comune di europei, africani e del resto della popolazione del mondo che patisce la fame e la disoccupazione. Pochi oligarchi monopolizzano i benefici e privatizzano i servizi e le risorse. Poi, parlando della Spagna, dice che la Spagna non dovrebbe pagare il debito perché è un debito delittivo e illegittimo, criminale e illegittimo, insomma. Sono le misure di austerità sono assurde, distruttive, i teorici del liberismo ci hanno fatto credere che oggi l'austerità sia l'unica politica possibile, ma guarda caso si applica solo ai lavoratori e mai ai banchieri. Queste politiche hanno un limite obiettivo e non risolveranno mai i problemi, anzi è la cura che ucciderà il malato. Poi in queste sue lunghe dichiarazioni, insomma in questa conferenza che ha tenuto, di presentazione anche del libro, insomma quali speranze ha? Ma le speranze di Jean Ziegler sono che Barack Obama e François Hollande si uniscano più possibile nei loro intenti e che formino un'alleanza per riuscire, insomma, a reimporre la crescita sull'austerità. Poi, riferendosi sempre alla Spagna, che non dovrebbe più pagare il debito, fa anche l'esempio dell'Ecuador, che appunto si è rifiutato di pagare quantomeno se non tutto il debito, quantomeno gli interessi, eccetera, eccetera. Così Jean Ziegler, chissà chi lo starà a sentire. Comunque, intanto andiamo verso la scadenza di Kyoto, giusto per parlare di altri disastri in corso. Kyoto su Repubblica, tutta la R2, Repubblica 2, quasi, insomma, tutta no, ma per buona parte dedicata a il grande caldo. A 36 giorni dalla morte ufficiale del protocollo di Kyoto, scatta il piano per il salvataggio d'emergenza. Oggi i rappresentanti di 190 paesi si riuniscono a Doha, in Qatar, per la conferenza sul clima che rappresenta l'ultima possibilità di tenere in vita il meccanismo varato 15 anni fa tra grandi speranze. Nel 97 i paesi industrializzati, primi ad aprire l'era del carbone, decisero di essere i primi a iniziare a disintossicarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili. L'obiettivo era chiudere la fabbrica delle catastrofi, fermare la crescita dei gas serra che minacciano la stabilità del clima. Allora a molti sembrava una scommessa dai vantaggi proiettati in un periodo lontano, un atto lungimirante per salvare le future generazioni. Oggi si scopre che il cambiamento climatico ha corso più rapido delle previsioni e la politica si è mossa più lenta delle promesse. E poi all'interno, insomma, fermate la fabbrica dei disastri, il protocollo di Kyoto muore ufficialmente a fine anno e si va a intervistare chi? Jeremy Rifkin, non poteva mancare. L'incubo di 7 gradi in più ora ci serve, una rivoluzione. I governi faticano a trovare un accordo e intanto le emissioni aumentano. Le previsioni di cambiamento climatico, giudicate allarmiste fino a pochi anni fa, peccavano di ottimismo, dice Rifkin. Lo scenario di un riscaldamento che può arrivare a 7 gradi è purtroppo una possibilità concreta, un incubo. Jeremy Rifkin, presidente della Foundation on Economic Trends, non nasconde la preoccupazione per un global warming che ha preso una velocità imprevista. E la domanda prima, la prima domanda è proprio: cosa succederebbe con un aumento di 7 gradi? 7 gradi è una grandezza che si avvicina alla differenza tra era glaciale e era non glaciale. Sarebbe una catastrofe, estinzione di massa delle specie, cancellazione delle coste basse sommerse dai mari, inaridimento delle grandi pianure fertili. Oibò, sarà un po' catastrofista o davvero siamo già a questo? Ma comunque, leggo più avanti, quale alternativa? Lasciare che le decisioni salgano dal basso, creare un modello energetico e produttivo in cui tutti i cittadini entrano in campo in maniera diretta, producendo con le loro scelte quotidiane un cambiamento epocale. È il passaggio dalla seconda alla terza rivoluzione industriale, basata su 5 pilastri: fonti rinnovabili, idrogeno, smart grid, edifici intelligenti, mobilità sostenibile. Sì, siamo ancora un po' indietro, però temo su tutto questo. E come si conclude l'intervista? Un mutamento radicale in campo energetico per abbattere le emissioni di serra finora è stato difeso solo dall'Unione Europea e da pochi altri paesi. Dice Rifkin, nei giorni scorsi il Times ha parlato di una grande attenzione alla terza rivoluzione industriale da parte di molti membri del Politburo cinese. Pechino si rende conto che il prezzo del cambiamento climatico con la fusione dei ghiacciai dell'Himalaya e l'inaridimento delle aree interne sarebbe altissimo. Già oggi l'inquinamento rappresenta un severo fattore di contenimento della crescita. Così il fronte che preme per il cambiamento si allarga, anche perché non ci sono alternative, non abbiamo un piano B, perché non abbiamo a disposizione un pianeta B. Dunque, concludendo, stamattina vari articoli sul pastrocchio che sta cercando di fare Monti e la sua banda per non far pagare l'IMU al Vaticano, questa pezza che ci hanno messo già viene dichiarata da tutti i quotidiani che ho qui davanti troppo simile a quella che già fece Tremonti per conto di Berlusconi e quindi verrà ribocciata dall'Unione Europea. Questa bocciatura significa un'enorme multa. Chi la paga? Noi che paghiamo le tasse, ovviamente. Cornuti ammazziati, come sempre. Concludo con l'Unità, che ci parla di cinema, il Torino Film Festival, dove si lamenta l'Unità, ci sono un po' troppi zombie e killer, che macello, questo è il titolo, thriller insensato per Viveiros, l'inutile horror di Langford, a Torino non esaltano i giovani registi, il britannico che imita in modo triviale Tarantino e l'americano in un film di serie Z sui morti viventi, molto meglio il cast di Vecchie Stelle di Quartet. E il Torino Film Festival è orbato, insomma, azzoppato dal rifiuto di andarci di Ken Loach, è stato trattato un po', quantomeno dai telegiornali, in maniera un po' superficiale. Qualcuno deve aver pensato che non ci va perché è solidale con gli operai della Fiat. No, non c'entra la Fiat, è proprio che ce l'ha col festival. Sì, posso capire Gianni Amelio che ci è rimasto male, ha anche reagito dandogli del massimalista, addirittura dell'aristocratico, però bisogna conoscere le ragioni di Ken Loach, che non sono che non hanno visto prendere da parte sua una decisione all'ultimo momento, ma frutto di mesi e mesi di carteggio con l'organizzazione del Film Festival di Torino e anche con le maestranze, i lavoratori che gli hanno chiesto appunto di fare qualcosa. Quindi Ken Loach ha scritto: «E con grande dispiacere che mi trovo costretto a rifiutare il premio che mi è stato assegnato dal Torino Film Festival, un premio che sarei stato onorato di ricevere per me e per tutti coloro che hanno lavorato ai nostri film». Secondo Ken Loach, Al Museo Nazionale del Cinema, lo stesso ente pubblico che amministra il festival, c'è un grave problema, la questione dell'esternalizzazione dei servizi che vengono svolti dai lavoratori con i salari più bassi. Come sempre, il motivo è il risparmio di denaro e la ditta che ottiene l'appalto riduce di conseguenza i salari e taglia il personale. È una ricetta destinata ad alimentare i conflitti. Il fatto che ciò avvenga in tutta Europa non rende questa pratica accettabile. Quindi, come vedete, è molto specifica la sua accusa e circostanziata la motivazione per cui non è andato a ritirare il premio. E vabbè, certo, gli organizzatori, appunto, come Alberto Barbera, direttore del museo, hanno controbattuto. Mi dispiace che abbia preferito credere a una sigla sindacale che a noi. Ecco, qual è questa sigla sindacale? L'USB, sindacato di base vicino ai COBAS, che già nell'agosto scorso, subito dopo l'annuncio del premio a Kellocci, aveva cominciato a scrivere al regista. È stato in particolare un iscritto a questo sindacato, AB di 38 anni, insomma, purtroppo però chi gli dà, chi lo tiene lì a lavorare, anzi lo tiene, pare che sia già stato cacciato. Comunque forse è inutile dare solo le iniziali, perché già è stato vittima di persecuzioni lavorative. Cinefilo e dipendente del museo, che dice: nel 2011 abbiamo fatto una battaglia per ottenere un aumento, alcuni di noi lavoravano fino a 70 ore alla settimana, la cooperativa ci ha fatto una proposta, una mia collega l'ha rifiutata ed è stata sospesa. Per protesta mi sono presentato al lavoro con una maglietta con la scritta "e adesso sospendeteci tutti". Bene, hanno mandato via anche me. Kellocci è un mio mito. Quando gli ho scritto avevo tra le mani il DVD di Bread and Roses, il pane e le rose, dove dei lavoratori messicani vengono sfruttati. Non pensavo che mi avrebbe ascoltato, e invece Kellocci lo ha ascoltato, e come. E ha ricevuto molte spiegazioni sia da Barbera sia dalla stessa REAR, la cooperativa che lavora alla Mole, un carteggio che si è protratto dal 16 agosto a 3 giorni fa e che evidentemente non ha convinto il radicale regista inglese, che ieri nella sua lettera ha precisato, ieri ovviamente il giorno dell'inaugurazione del festival, accettare il premio e limitarmi a qualche commento critico sarebbe un comportamento debole e ipocrita. Non possiamo dire una cosa sullo schermo e poi tradirla con le nostre azioni. Bene, un saluto ideale a Kellocci, buona settimana a tutte e tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.